Odile di Hohenburg. Aveva 12 anni e non conosceva il suo nome, semplicemente perché non glielo avevano dato. «Dove ti sei cacciata, piccola?» doveva spesso gridare la governante, e lei, che era salita per la millesima volta in esplorazione della grande casa dai lunghi corridoi e dai 100 vani, orientandosi a tastoni e qualche volta ruzzolando per le scale, con le mani ad imbuto sulle labbra gridava «Trovami se ti riesce!» e il petto le scoppiava dalle risa soffocate. Da 12 anni giocava a mosca cieca e non sapeva cosa fossero i colori o l'alba o il tramonto. Sapeva invece chi era Dio, perché le avevano detto che non servivano gli occhi per vederlo, ma che lo si poteva conoscere meglio con il cuore. E lei se n'era fatto il suo amico e gli parlava, ed era tentata di giocare con lui a nascondino, ma subito ci rinunciava perché sapeva che lui la scovava ovunque. Quel giorno cauta era uscita da sola sul prato, si era tuffata e rituffata nell'erba, aveva girato vorticosamente su se stessa più volte fino a che sentiva la terra mancarle sotto i piedi, ma non si era accorta naturalmente di un gentiluomo che l'aveva osservata a lungo e se n'era andato dicendo a se stesso: caspita, questa è la ragazzina cieca di cui parlano. Scommetto tutte le mie terre che costei è almeno una principessa. E fu un abile detective, perché scoprì vari indizi che dal borgo di Scherwiller lo portarono al castello di Hohenburg, dove trovò la conferma della sua intuizione. Sì, era vero. Adalrico aveva atteso lunghi anni un figlio maschio della sua Berisinda, e il primo che finalmente stava per abbracciare era una figlia, cieca. Invece di abbracciarla, la considerò come il segno della maledizione di Dio sulla sua casa e non volle più vederla. Ordinò che nessuno venisse informato di questa nascita e fece portare la figlia lontano. Questa figlia per lui non esisteva e che nessuno mai si arrischiasse a parlarne. Ma un errore di fatto ci fu. Lo commise provvidenzialmente la madre, che la portò effettivamente lontano da una donna che pochi anni prima era stata a suo servizio. Ma questa fu la pista che guidò il gentiluomo al castello di Hohenburg. Per il momento tenne per sé il segreto. Avrebbe voluto prima parlare con la giovinetta, dirle del castello e chiederle se fosse contenta di conoscere finalmente i suoi nobili genitori, nonché 4 vispi fratellini e una delicata sorellina. Ritornò il gentiluomo dunque a Scherwiller, ma qui dovette dimostrare ancora la sua bravura per scoprire le tracce della piccola cieca, tracce che lo condussero dritto dritto al monastero di Baume-les-Dames in Borgogna. All'interno del monastero trovò aria di festa. Si attendeva per quel giorno niente meno che il vescovo di Ratisbona, il quale, seppe dalla portinaia, avrebbe battezzato una bella bambina cieca dalla nascita. Chiese naturalmente di assistere alla cerimonia, si piazzò vicinissimo al fonte battesimale e attese. Fu una fortuna che fosse presente, perché diversamente non ci avrebbe creduto. Ma lui vide, sì, vide, e come negarlo, la luce che s'accese sugli occhi della cieca quando il vescovo glieli unse con l'olio. Sentì il grido felice di lei, vide lo stupore e la gioia e l'entusiasmo di tutti i presenti e udì il santo vescovo dire: «Penso che questa fanciulla debba chiamarsi Odile, ossia Dio è il suo sole». Fu allora che il gentiluomo ruppe il silenzio e che tutti seppero chi era la fanciulla. Il vescovo incaricò suo fratello, l'abate Idulfo, di correre a comunicare la notizia del miracolo a Adalrico e Berisinda, e ognuno si sarebbe aspettato che essi, dopo un pianto di gioia, si sarebbero precipitati a riabbracciare la figlia. Ma non fu così, perché l'uomo vecchio di Adalrico era fatto soprattutto di orgoglio, e sarebbe stata una continua umiliazione per lui la presenza di Odile. Chi ci guadagnò per il momento fu l'abate Idulfo, che per un bel gesto di generosità si vide regalare la terra di Feldkirch. E Odile? Certo sofferse moltissimo di essere tenuta ancora lontana da casa, di non poter vedere in faccia i genitori e i fratellini, tanto più ora che, accortasi che tutte le persone erano diverse l'una dall'altra, si domandava: chissà se mia mamma è bella come suor Gilelfa. Ma dovevano passare alcuni anni ancora prima che potesse vederla, e lei non sapeva quanto le sarebbe stata preziosa questa sofferenza. Un po' delusa, decise di amare Dio per davvero, non più giocando, ma a fatti. Si sarebbe ricordata per sempre quel giorno che alla porta del monastero comparve un lebbroso. Nel fuggi-fuggi generale delle brave monache, Odile sentì che in quel momento metteva in gioco tutta se stessa. O trionfava l'amore, o forse si sarebbe trascinata, sconfitta e mediocre, fino alla morte. Si accostò al lebbroso, ma si sentì inchiodata al suolo dall'odore pestilenziale di quelle carni. Inghiottì due volte la saliva, prese lo slancio e gli saltò al collo per baciarlo e ribaciarlo. Poi lo fece sedere e gli servì il pranzo. Quando finalmente suo fratello Ugo, ansioso di conoscerla, la mandò a prelevare per portarla al castello, sì, perfino il padre si commosse e tutti le fecero festa con abbracci calorosi e baci schioccanti, e lei sorrideva, contenta. Ma in fondo al cuore portava le tracce di un amore più grande, e il pensiero correva ai poveri che aveva abbandonato al monastero, e pensava a centinaia e centinaia di vergini che l'avrebbero seguita nei monasteri che lei stessa avrebbe fondato. In uno di questi, precisamente nel castello di Hohenburg, donatole dal padre e trasformato in convento, vennero a ritirarsi, anni dopo, Adalrico stesso e Beresinda, attratti dalla santità della figlia. Morirono santamente tra le braccia di Odile nell'anno 700, mentre lei già pensava ad altri monasteri nella sua terra, l'Alsazia, di cui diventerà la santa più amata.